Radio Blu e Tu presenta Musica in Memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Benvenuti ad una nuova puntata di Musica e Memoria. Ci siamo salutati la volta scorsa ascoltando le note di Aspra del Militar, dal Carité, Regina di Spagna, di Saverio Mercadante. Abbiamo detto che in un certo senso è un'aria che anticipa un pochino quello che accadrà con l'inizio della grande produzione verdiana. Abbiamo già un po' anticipato la questione politica in Verdi, abbiamo detto che la maturazione degli ideali politici nel giovane Verdi è qualcosa che accadrà e si evolverà nel corso del tempo. Abbiamo detto che nasce come cittadino francese del Dipartimento del Taro, cresce nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. E diciamo che non è ancora maturata in lui quella coscienza politica che lo porterà, abbiamo detto, addirittura a essere prima consigliere comunale, poi addirittura a Villanova d'Arda e poi addirittura deputato del Regno d'Italia, quando si trasferisce a Milano. Ed è un provinciale che arriva nel grande scenario della Scala. E quando il 9 marzo del 1842, su libretto di Temistocle Solera, viene messa in scena la prima di Nabucodonosor del Nabucco, l'opera in quattro atti che segue il successo di Oberto, conte di San Bonifacio, ma l'insuccesso di Un giorno di regno, che sono le sue precedenti opere scaligere, Verdi non ha ancora maturato questa convinzione politica. Il Nabucco fu assolutamente un rischio perché con il Nabucco lui andava a intanto toccare un pubblico, appunto quello milanese, che aveva già segnato un fiasco appunto con Un giorno di regno. L'altro fatto era che il tema era un tema evidentemente religioso, che è sempre un tema molto delicato da toccare. Tuttavia noi sappiamo che fu un successo straordinario. Stiamo parlando di una dei cori più importanti della storia della musica di tutti i tempi, insomma, il coro al Vapensiero, di cui ovviamente stiamo parlando in questo momento. Di chi fu la capacità di mettere in scena l'afflato patriottico? Fu qualcosa dettato dal momento. Se noi dovessimo andare ad analizzare che cosa Verdi e che cosa il librettista Temistocle Solera volevano dirci, ma forse la politica non c'era nel primo momento. I riferimenti sono molto precisi. C'è il Salmo 137 della Bibbia: alle fronde dei salici appendemmo le nostre cetre. Alle fronde dei salici, poi una grande poesia di Salvatore Quasimodo dedicata all'occupazione nazista. Il racconto del dramma degli ebrei esuli all'epoca di Nabucodonosor, la distruzione del primo tempio di Gerusalemme, la composizione di il grande Pierluigi da Palestrina, risalente addirittura al 1580, è un dramma corale. Ma ci possiamo fare questa domanda: il Nabucco è un dramma politico o è un dramma personale? Beh, certamente quello che emerge inizialmente è quasi più una visione malinconica che non una visione patriottica, anche se ci sono qua e là sparsi dei riferimenti che possono sembrare di natura politica. Ad esempio viene usata da Solera quella metrica delle liriche del tempo, a cominciare da marzo 1821 di Manzoni, ma ci sono dei dettagli legati alla genesi di Nabucco che ci fanno capire che solo dopo è diventata un'opera patriottica. Intanto, come succedeva spesso all'epoca, il libretto viene dedicato, ma a chi è che viene dedicato? Viene dedicato a Maria Adelaide, che sarà la futura moglie di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, ma che era arciduchessa d'Austria. Ora, se Solera e Verdi avessero voluto fare un'opera patriottica, certamente non l'avrebbero dedicata all'arciduchessa d'Austria. Inoltre bisogna ricordare che Bartolomeo Merelli, il grande impresario della Scala, che propizia l'inizio della carriera di Verdi, era accusato di essere sostanzialmente una spia al soldo degli austriaci. Quindi anche qua Merelli non avrebbe permesso un'opera di questo genere. Ma soprattutto va ricordato, e qua invito a rivedere, si trovano degli spezzoni anche in rete, il bellissimo sceneggiato che Renato Castellani fece negli anni Ottanta con la compianta Carla Fracci, dedicato a Verdi, che quando si parla di quella patria perduta si parla degli ebrei esuli in Babilonia, ma si parla della patria perduta che è la famiglia di Verdi. Tra l'agosto del 1838 e il giugno del 1840 Giuseppe Verdi vede la scomparsa a soli 26 anni della moglie Margherita, figlia di quel suo mentore Antonio Barezzi, il coccardino di Busseto, e oltre alla moglie di ben due figli. E allora questa patria perduta è la patria della sua famiglia, priva di vita, priva di affetti, e solo dopo, successivamente, diventa la patria nazionale. Questo perché siamo a Milano. Milano è una delle due capitali del Regno Lombardo-Veneto, insieme a Venezia. Quella musica, quei versi, quella freschezza, quella semplicità, quella immediatezza cominciano a dare speranze ad una generazione anche da un punto di vista politico. E successivamente ecco allora che inizieranno altri cori, arriveranno altri cori, Ernani, i Lombardi alla prima crociata, che cominceranno a elaborare molto di più questo aspetto politico. Ma l'aspetto politico in Verdi, secondo gli studiosi verdiani, arriverà pienamente avvertibile solo con la battaglia di Legnano, fra l'altro fatto che si rifà alla figura di Alberto Aggiussano, e qua c'è tutta una mitologia che parte da Mameli, dall'Alpi a Sicilia ovunque Legnano, che arriva alla Lega Nord, passando per lo scudo crociato della Democrazia Cristiana, quindi un simbolo che attraversa tutta la storia politica italiana. Solo con la battaglia di Legnano, che arriva dopo il fallimento del 48, possiamo dire che Verdi è completamente aderente alla causa nazionale. Cosa c'è in mezzo fra il trionfo di Nabucco e questo? C'è la frequentazione di salotti patriottici importanti, ad esempio il salotto di Clara Maffei, dove tra gli altri si aggirano personaggi come Carlo Tenca, Carlo Cattaneo, successivamente un grande veneto come Ippolito Nievo, il quale, come dire, incominciano a maturare questo sentimento nazionale che è anche vicino al mazzinianesimo. Insomma, alla fine Verdi dovrà un po' adeguarsi, e effettivamente il coro di Vapensiero diventerà un emblema per tutti, un emblema talmente forte che è stato riproposto più volte per diventare inno nazionale nella storia italiana. L'ultima volta nel 1946, alla fine gli fu preferito il canto degli italiani, Fratelli d'Italia. È stato appunto utilizzato da movimenti e partiti politici, non solo la Lega, ai tempi in cui veniva da Umberto Bossi predicata, no, la secessione della Padania, ma ad esempio dagli anarchici. Pietro Gori, il grande autore di testi anarchici, nel 1892 scriverà l'inno del primo maggio, festa dei lavoratori, sulla musica del Vapensiero. Ma voglio anche ricordare come il coro del Vapensiero fu cantato dagli esuli dell'Istria e della Dalmazia in seguito all'esodo, alla tragedia delle foibe alla fine del secondo dopoguerra. Allora andiamocelo a ascoltare, il Vapensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi, nell'esecuzione del coro dell'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Costanzi, luglio 2013, dirige Riccardo Muti.
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Insomma, non si poteva tagliare ovviamente il coro del Vapensiero, che resta una delle cose più belle che fa parte della cultura del nostro paese, di cui andare orgogliosi. Il successo di Vapensiero nel 1842 dà inizio effettivamente a questa stagione dei grandi cori verdiani che diventano, che lui lo volesse o meno, espressione di questo patriottismo. Ed è l'11 febbraio del 1843, quindi pochissimi mesi dopo, che sul libretto sempre di Temistocle Solera, in quattro atti, Verdi mette in scena alla Scala, tratto dal poema omonimo di Tommaso Grossi, i Lombardi alla prima crociata. L'opera è la quarta del repertorio di Verdi, è ambientata nella prima crociata 1095-1099, quindi anche di nuovo il tema religioso, questa volta non più si parla di ebrei ma si parla di musulmani, di lotta tra cristiani e musulmani, stessa sequenza di brani con una focosità crescente, cori dal tono drammatico, temi musicali molto simili. I Lombardi, chi sono i Lombardi? Sono i Longobardi, cioè in pratica gli abitanti del nord Italia che partecipano alla liberazione della Terra Santa, quindi un'ambientazione popolare. Ricordiamo che nella prima crociata c'era stata la cosiddetta crociata dei pezzenti. E anche gli strumenti che vengono impiegati, i tamburi, le trombe, ma anche i tipo di scrittura, i cori, le preghiere, le invocazioni a Dio. Pensate che nel Nabucco erano 7, qua diventano addirittura 12, 7, 12 numeri simbolici, non possono non alludere ovviamente anche qua nel comune sentire alla causa italiana. E nel quarto atto, ricordando l'aria fresca, la natura, la pace della terra lombarda, i Lombardi cantano O Signore dal tetto natio, quel Signore dal tetto natio che ci ricorda la patria, appunto la patria perduta, e il fatto di essere diventati crociati, accorsi all'invito di un pio. Qui pio si intende caritatevole, ma è molto curioso notare come quando poi effettivamente un pio, cioè Pio IX, diventerà pontefice nel 1846, riscaldando almeno all'inizio gli ideali patriottici, qualcuno utilizzerà quel pio aggettivo di Solera e di Verdi come riferimento al pontefice. Anche qua va sottolineato che non c'è ancora, l'abbiamo detto fino al 49, non c'è questa completa adesione di Verdi alla causa patriottica. Anche qua il libretto viene dedicato a un esponente imperiale, la duchessa Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, figlia dell'imperatore Francesco I, e il poeta Giuseppe Giusti racconta che il coro del quarto atto era stato di averlo sentito eseguire al momento dell'elevazione, cioè durante l'Eucaristia, durante la Messa, nella Basilica di Sant'Ambrogio, quindi in un clima religioso tutt'altro che rivoluzionario. In ogni caso è un coro, anche quello dei Lombardi, che avrà un successo straordinario. L'opera verrà richiesta in traduzione a Verdi e diventerà la Gerusalemme francese nel 1847, e da lì inizierà effettivamente questa presa di coscienza da parte del compositore, che porterà appunto a opere, le vedremo, le ascolteremo poi, come la Battaglia di Legnano, l'Attila, l'Ernani, Giovanna d'Arco, il Don Carlos, in cui questo sentimento patriottico è molto più sentito. Allora andiamoci ad ascoltare dal quarto atto dei Lombardi alla prima crociata il coro preghiera O Signore dal tetto natio. Thank you. ecco le note del coro dei Lombardi ci richiamano appunto a questa seconda grande successo verdiano, che bissa un po' quello del Nabucco, in cui però, come abbiamo detto poco fa, non c'è ancora questa consapevolezza di una maturità politica che arriverà successivamente, appunto con opere come la battaglia di Legnano, l'Atti, l'abbiamo detto, l'Ernani, il Giovanna d'Arco, ma anche il Don Carlos, che pur essendo molto più tardo rispetto a queste opere, per alcuni alluderà nella figura del protagonista proprio al pontefice, cioè a Pio IX. Ecco, per chiudere questa puntata, che non è una chiusura su Verdi, perché poi di Verdi parleremo anche nella prossima, ci andiamo ad ascoltare la chiusura, la conclusione del dramma Giovanna d'Arco, sempre su libretto di Temistocle Sorera. Viene rappresentato per la prima volta il 15 febbraio del 1845, tratto parzialmente dal dramma sulla Pulzella d'Orléans scritto da Friedrich Schiller, e anche qua di nuovo abbiamo un bellissimo finale che ovviamente entusiasmò gran parte dei contemporanei proprio per la capacità di raccontare attraverso la figura di questa eroina che aveva guidato la Francia verso la vittoria nella guerra dei cent'anni, la figura di quei tanti eroi ed eroine che animavano il nostro risorgimento, e come molti cospiratori venivano mandati ai patibuli e condannati a morte, anche Giovanna d'Arco subisce il processo, la tortura e la morte. E allora ci andiamo ad ascoltare il finale dall'atto terzo della Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi. L'andiamo a ascoltare nella versione allestita per la stagione lirica del Teatro La Scala 2015-2016. Anna Netrebko è nel ruolo di Giovanna d'Arco, della protagonista, Francesco Meli nella figura di Carlo VII, Teatro La Scala, Milano, 7 dicembre 2015, l'esecuzione è quella del coro orchestra del coro del Teatro La Scala, diretti dal maestro Riccardo Scelli. Con queste meravigliose note verdiane ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata, in cui continueremo a parlare del Cigno di Busseto qui dai microfoni di Radio Blu e Tu su Musica e Memoria.
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.